Dal gran tempo la morte rossa devastava la regione. Mai pestilenza era stata tanto fatale o tanto atroce. Il sangue era nel suo avatar il suo sigillo, il rosso del sangue il suo orrore. Dolori acuti, poi subita vertigine, poi sangue e sangue che sudava dai pori e la dissoluzione finale. Le chiazze scarlatte sul corpo e specialmente sul volto della vittima era il bando letale che la escludevano dall'aiuto e dalla pietà dei suoi simili. Il tutto, l'insorgere, l'aggravarsi e il concludersi del morbo, era affare di mezz'ora.
La festa seguitò a turbinare, sinché alla fine l'orologio prese a battere la mezzanotte. E allora, come ho detto, la musica cessò. Si interruppero le evoluzioni dei ballerini e, come prima, tutte le cose s'arrestarono in perturbata quiete. Ma ora erano 12 i rintocchi che la pendola doveva suonare. E così accadde, forse, che col tempo più lungo più gravosi pensieri si insinuassero nelle meditazioni di quanti tra i gaudenti erano più pensosi. E così forse accadde anche che, prima che gli ultimi echi dell'ultimo rintocco affondassero nel silenzio, molti in mezzo alla folla avessero modo di notare la presenza di una figura mascherata che prima non aveva attratto l'attenzione di nessuno. E propagatasi a bisbigli, la notizia di questa nuova presenza si levò infine dall'intera brigata un ronzio, un mormorio, che esprimeva disapprovazione e sorpresa, e poi terrore, orrore e disgusto. In un convegno di fantasmi quale quello che ho descritto, si può ben supporre che solo un'apparizione assolutamente straordinaria avrebbe potuto suscitare tale sensazione. In verità la licenza carnevalesca di quella notte era pressoché illimitata, ma la maschera in questione era andata, in fatto di stravaganza, al di là di ogni limite, oltrepassando anche i confini del pur vago decoro del principe. Vi sono corde anche nei cuori più sfrenati che non si possono toccare senza emozione. Anche per quanti sono affatto perduti, per quanti vedono nella vita e nella morte una burla e null'altro, vi sono cose delle quali non ci si può burlare. L'intera compagnia, infatti, sembrava allora avvertire nel costume e nel portamento dell'intruso la più completa mancanza di spirito o di decoro. La figura era alta, allampanata, avvolta da capo a piedi in un sepolcrale sudario. La maschera che nascondeva il volto imitava così perfettamente le sembianze di un cadavere irrigidito che l'esame più attento a fatica avrebbe scoperto l'inganno. Eppure tutto questo avrebbe potuto essere tollerato se non approvato da quei folli sfrenati lì attorno. Ma l'individuo mascherato si era spinto tanto oltre da assumere l'aspetto stesso della morte rossa. Il suo costume era imbrattato di sangue e la sua ampia fronte e tutti i tratti del viso erano spruzzati di quell'orrore scarlatto. Quando gli occhi del principe Prospero caddero sull'immagine spettrale, che con lento e solenne incedere, come per meglio sostenere la sua parte, muoveva avanti e indietro in mezzo ai ballerini. Sulle prime lo si vide sconvolto da un gran brivido di terrore o disgusto, ma subito la fronte gli si arrossò di collera. «Chi osa?» domandò Rocco ai cortigiani che gli stavano accanto. «Chi osa insultarci con questa beffa blasfema? Prendetelo e toglietegli la maschera affinché possiamo sapere chi faremo impiccare sugli spalti a levar del sole!» Nella sala orientale, la sala azzurra, stava il principe Prospero quando pronunciò queste parole. E le parole risuonarono alte e chiare in tutte le sette stanze, perché il principe era audace e vigoroso, e a un cenno della sua mano la musica s'era taciuta. Nella sala azzurra stava il principe, un gruppo di pallidi cortigiani era al suo fianco. Dapprima, mentre egli parlava, vi fu nel gruppo un lieve movimento in avanti, in direzione dell'intruso, che in quel momento era poco distante e ora, con passo deciso e maestoso, si avvicinò ancor più a colui che aveva parlato. Ma il terrore senza nome che l'audacia dissennata di quella maschera aveva ispirato a tutti i presenti fece sì che nessuno allungasse la mano per afferrarlo. Cosicché, senza incontrare alcun ostacolo, egli passò vicinissimo alla persona del principe e, mentre la folla, come obbedendo a un unico impulso, si ritraeva dal centro delle sale verso le pareti, procedette senza arrestarsi, con lo stesso passo misurato e solenne che lo aveva contraddistinto fin dall'inizio, dalla sala azzurra alla sala purpurea, dalla purpurea alla verde, dalla verde all'arancione, da questa ancora alla bianca e di lì infine alla sala viola, prima che si facesse un gesto deciso per arrestarlo. Fu allora però che il principe Prospero, folle di rabbia e di vergogna per la propria momentanea codardia, si precipitò attraverso le 6 stanze. Ma nessuno lo seguiva, perché tutti erano preda di un terrore mortale. Brandiva un pugnale sguainato e con rapido impeto era giunto a 3-4 piedi di distanza dalla figura che continuava a retrocedere, quando essa, giunta in fondo alla sala dei velluti, d'un tratto si voltò ad affrontare l'inseguitore. Alto si levò un grido e scintillando il pugnale cadde sul funereo tappeto dove un attimo dopo cadde il principe Prospero, prostrato nella morte. Allora, col coraggio furibondo della disperazione, la folla carnevalesca subito si riversò nella sala nera e, afferrata l'alta figura mascherata che immobile si ergeva all'ombra del pendolo d'ebalo, si sentì soffocare da inesprimibili orrori. Scoprendo le funebri bende e la maschera cadaverica, ora maneggiate con brutale irruenza, vuote di ogni forma tangibile. Si riconobbe allora la presenza della Morte Rossa. Era venuta come un ladro nella notte, e ad uno caddero gli ospiti festosi nelle sale insanguinate della loro festa, e ciascuno morì nella disperata positura della sua caduta. E la vita del pendolo d'ebano si spense con la vita dell'ultimo di quegli esseri gioiosi. E le fiamme dei tripodi si estinsero. E le tenebre, e il disfacimento, e la morte rossa ebbero illimitato dominio sopra tutte le cose.